Buonasera carissimi amici ascoltatori, eccoci qua, anche questa sera potremo aprire il libro dei Salmi. Ieri abbiamo letto i primi versetti del Salmo 110, un salmo messianico che ci parla dell'esaltazione di Cristo. Riprendiamo subito la lettura al versetto 4 di questo Salmo 110. Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Qui c'è una verità molto importante. Il Signore Gesù è un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Questo concetto è sviluppato nell'Epistola agli Ebrei ed è una delle più grandi verità della parola di Dio. A questo punto, lasciatemi ricordare una parte della lettera agli Ebrei, capitolo 5, versetti che vanno dal 6 al 10, dove troviamo scritte queste parole. Altrove egli dice anche: Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Il sacerdozio del Signore Gesù è superiore a quello levitico o di Aronne nell'Antico Testamento. Questi versi ci mostrano sia la deità che l'umanità del Signore Gesù Cristo. È stato un figlio ubbidiente, ma anche l'autore della salvezza, e solo Dio può salvare. Proseguiamo la meditazione del Salmo 110 con la lettura dei versetti 5 e 6 che dicono così: Il Signore alla tua destra schiaccia dei re nel giorno della sua ira. Giudica i popoli, ammucchia i cadaveri, stritola la testa ai nemici in un vasto territorio. Come vedi, da ciò che abbiamo letto anche in questi passi, Cristo un giorno ritornerà per giudicare e per regnare con giustizia, come dice chiaramente il Salmo 2, versetto 9. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Il Salmo 110 si conclude parlandoci ancora dell'umiliazione, dell'esaltazione del Signore Gesù Cristo. Si disseta al torrente lungo il cammino e perciò terrà alta la testa. Mi piace ciò che dice un commentatore a riguardo di questi versetti. Permettimi dunque di citare ciò che lui dice. Questo passo ci mostra una volta di più l'umiliazione e l'esaltazione del nostro Signore. L'umiliazione consiste nel fatto che egli ha bevuto dal ruscello per strada. Ci ricordiamo di quei 300 guerrieri di Gedeone che si inginocchiarono e lambirono l'acqua come fanno i cani e che poi vennero usati ed esaltati più tardi attraverso la vittoria. Ma Gesù è andato maggiormente in profondità rispetto a loro. Egli beve dalle profonde acque della sofferenza, della morte, e quindi Dio lo ha grandemente esaltato. Quanto meraviglioso è questo Salmo 110. Ci parla di Gesù, della salvezza che ha procurato per noi prima di essere glorificato. E a questo proposito, tu conosci il Signore Gesù come tuo Salvatore? Permettimi di farti questo esempio che sembrerà banale, ma è della massima importanza. Ascolta. Oggi viviamo in un'epoca in cui tutti i rischi possono essere coperti dalle compagnie d'assicurazione, ad esempio incendi, danni da inondazioni, rottura dei vetri, responsabilità civile, furti, spese funerarie, eccetera, eccetera. C'è quindi di che vivere tranquilli, non è vero? Eppure il rischio più grande è stato dimenticato da molti nostri contemporanei. Riflettete, in definitiva siete coperti solo per i 70 o 80 anni di vita sulla Terra, se vi arrivate, ma non vi è nessun confronto possibile con ciò che vi sta davanti, l'eternità. Quando dovrete lasciare tutto, la vostra assicurazione sulla vita metterà senza dubbio i vostri cari al riparo dai problemi finanziari, ma voi, ciascuno personalmente, dovrete incontrare il vostro Creatore. Allora, a che cosa servirà la vostra assicurazione? Il maggiore dei rischi che bisogna coprire è quello della perdita della vostra anima. Un rischio, per definizione, è un pericolo soltanto eventuale. Invece, l'incontro con Dio è una certezza, un avvenimento assolutamente inevitabile. Avete sottoscritto, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, l'assicurazione per la vostra eterna felicità? Forse chiederete qual è il prezzo da pagare per questa assicurazione. Ebbene, essa è gratuita, perché Gesù ne ha pagato tutto il prezzo per voi alla croce. Egli non vi chiede altro che mettere la vostra firma in calce a questo contratto. Questo contratto sarà confermato in tutta la sua interezza se credete in lui con tutto il vostro cuore, come vostro personale salvatore. Il contratto è ora a vostra disposizione. Se non lo firmate, come conseguenza, riceverete la condanna eterna e la responsabilità di ciò sarà solamente vostra. Riflettete quindi e decidete per Gesù. Il Salmo 111 potremmo intitolarlo «Mille motivi per celebrare Dio». È un salmo comunitario, cioè da cantare con tutta l'assemblea, come vedremo nel versetto 1, ed è un poema acrostico. Questo significa che ogni frase, ce ne sono 22, molto corte, in media tre parole in ebraico, inizia con ciascuna delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico, prese nel loro ordine. Semplice esercizio di virtuosismo del poeta? No, ma un modo di esprimere che i motivi per lodare Dio vanno dalla A alla Z, diremmo noi. Ossia, sono inesauribili, molto vari. È anche un modo per dichiarare che Dio ha dato al suo popolo una lingua e una scrittura, e che la funzione primaria di ogni cultura, e anche dell'arte poetica, è di celebrare la gloria di Dio. E quindi l'alfabeto ebraico, più che il concatenarsi delle idee, che dà una struttura al Salmo 111. Se dunque è inutile cercarvi un piano, un filologico, vi troveremo delle variazioni su un tema unico. La perfezione di Dio che si manifesta nello splendore delle sue opere, versetti 2 e 3, nella sua meravigliosa bontà, versetti 4 e 5, nella sua opera a favore del suo popolo, versetti 6 a 9, nella sua parola vera e immutabile, la seconda parte del versetto 7 e 8. Inoltre, questo Salmo 111 ora consideriamolo come un salmo di alleluia per l'opera di Dio. Esso è il primo di una serie di tre salmi d'alleluia che va appunto da questo fino al 113. Questo salmo loda Dio per la sua opera, ma anche per la sua redenzione, argomento del cantico nuovo, che canteremo nel cielo alla gloria di Dio. Il vecchio cantico è il cantico della creazione, il nuovo cantico è il canto della redenzione. Ebbene, essi si trovano entrambi in questo Salmo 111. Iniziamo con la lettura del primo versetto del Salmo 111. Alleluia! Io celebrerò il Signore con tutto il cuore nel convegno dei giusti e nell'assemblea. Vorrei ricordare che Alleluia significa lodate il Signore. Ora, nei versetti dal 2 all'8, notiamo le opere per le quali bisogna lodarlo. Grandi sono le opere del Signore e contemplate da chi le ama. Le sue opere sono splendide e magnifiche, e la sua giustizia dura in eterno. Ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi, il Signore è pietoso e misericordioso. Egli dà cibo a quanti lo temono e si ricorda in eterno del suo patto. Egli ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere, gli ha dato l'eredità delle nazioni. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, tutti i suoi precetti sono fermi. Stabili in eterno, fatti con verità e rettitudine. I versetti 2 e 3 fanno allusione alla creazione. Il pensiero odierno, che cerca di attribuire l'origine dell'universo a cause naturali e non all'opera creatrice del Signore, sottrae la gloria a Dio Padre, al Signore Gesù Cristo. Questa è una cosa malvagia, come negare la redenzione compiuta dal Signore o rifiutarlo come Salvatore. Infatti, se tu lo accetti come Salvatore, di conseguenza lo accetti anche come creatore. I versetti dal 5 al 9 del Salmo 111 sono pieni di ricordi più o meno espliciti della storia del popolo di Dio nel deserto e nella terra promessa. La lode di questo Salmo non scaturisce da una certa idea di Dio, ma si fonda sulla rivelazione che Dio ha dato di se stesso attraverso la sua opera, nella creazione e nel patto. Particolarmente nel versetto 9 il salmista menziona la redenzione che abbiamo. Egli ha mandato a liberare il suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre, santo e tremendo è il suo nome. Qui troviamo la parola tremendo, che potrebbe benissimo essere tradotta con reverendo, degno di essere riverito. Il santo Dio è il Dio da rivivere. Dio ha una redenzione per il suo popolo e l'ha compiuta mediante il sacrificio del suo unigenito figlio. Possiamo ora leggere l'ultimo verso del Salmo 111. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Hanno buon senso quanti lo praticano. La sua lode dura in eterno. Il termine timore non significa avere paura di Dio, ma rendergli il rispetto e la considerazione che merita in quanto è il sovrano di ogni cosa. E come si realizza questa sincera riconoscenza e questo onore? Ubbidendo ai suoi comandamenti e credendo nel Signore Gesù. Infatti, in 1 Giovanni capitolo 3, versetti 23 al 24, troviamo scritte queste parole. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Temere Dio implica l'ubbidienza ad accettare il Signore Gesù Cristo, mentre invece rifiutarlo significa non solo disprezzare quest'opera grandiosa, ma anche non tenerla in nessun conto. Chi agisce in questo modo, un giorno dovrà subire le conseguenze che troviamo scritte nella lettera indirizzata all'Apostolo agli Ebrei, capitolo 10, versetti 29 al 31. Leggiamoli attentamente. Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggiore castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Sì, riflettete su quanto avete ascoltato e credete in Gesù non solo per essere salvati, ma anche per onorare Dio, la sua parola. Allora loderà il Signore per le sue opere, perché le opere del Signore sono grandi. Esse sono grandi nella sua creazione e mostrano la sua onnipotenza, la sua eterna saggezza, ma sono ancora più grandi nella sua redenzione, che rivela la sua giustizia, il suo onore, la gloria e in particolare l'amore che egli ha per te. Fra non molto arriverà finalmente il giorno nel quale la redenzione verrà completata e tutte le cose saranno sottoposte ai suoi piedi. Poi le nazioni redente, la creazione stessa, canteranno la sua lode eterna. Alleluia. Voglio celebrarlo nella comunità dei credenti, per quello che Lui è e per quello che ha fatto nella storia. E così arriviamo al Salmo 112. È un altro dei meravigliosi salmi di Alleluia. In esso viene messa l'enfasi nel lodare Dio per la sua grazia, perché un giorno, per via della sua giustizia, Egli giudicherà il peccato dell'uomo. Vedi, amico, amica, non sei felice che Dio sia ciò che Egli è. Egli non è come il diavolo che cerca di ingannarci e distruggerci. Dio è buono, ma è anche giusto. Ed è per questa ragione che Egli deve occuparsi del peccato. Verrà il giorno che Egli sistemerà ogni cosa con giustizia. E io personalmente desidero che lo faccia, perché mi piacerebbe che le cose della mia vita venissero raddrizzate. A te non piacerebbe? Questo è anche un motivo per il quale lodare Dio. Passiamo ora a leggere il primo versetto del Salmo 112. Salmo di Davide. Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Anche qui troviamo la combinazione di parole riguardante il timore associato all'ubbidienza, come abbiamo già considerato nel Salmo 111. Siamo sempre infatti esortati con amore a non disprezzare i suoi comandamenti, perché essi sono come uno specchio che ci permetterà di vedere chi siamo realmente. Questo è ciò che fanno i suoi comandamenti: non li disprezzare. Ma se sei onesto, tu riconoscerai che non puoi essere salvato osservandoli, perché non ne sei capace. Essi ti rivelano che hai bisogno di un Salvatore, che è Gesù Cristo, il Signore. I versetti 2 e 3 del Salmo 112 proseguono aggiungendo queste parole. Potente sulla terra sarà la sua discendenza, la stirpe degli uomini retti sarà benedetta. Abbondanza e ricchezze sono in casa sua, e la sua giustizia dura per sempre. Dio non perderà mai la sua giustizia, ne ha una buona scorta. Il nostro Dio è giusto e lo sarà per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. La luce, abbiamo letto, spunta nelle tenebre. Perché? perché Dio è benigno, compassionevole, è giusto. Noi non riusciamo a realizzare quanto sia davvero buono Dio. Se lo sapessimo, canteremo molto più spesso cori d'alleluia, sperimentando la vera gioia, la generosità che ci viene descritta nei versetti seguenti. Felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia, perché non vacillerà mai. Il giusto sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Il suo cuore è tenace, privo di paure, e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Ci vengono descritti in questi versi l'atteggiamento di un uomo che teme Dio e che desidera piacergli. Egli sa che in ogni situazione può rifugiarsi a Dio, che non perde di vista coloro che sono suoi. Un uomo simile non ha paura durante la sua vita, e in particolare per l'eternità. Sa aspettare l'intervento del Signore, il quale gli farà vedere la fine dei suoi nemici e la ricompensa che a suo tempo lui stesso ci darà. La generosità di un uomo così è ricordata e lodata dal Signore stesso, come ci è detto al versetto 9 del Salmo 112. Egli ha dato generosamente ai bisognosi, la sua giustizia dura per sempre e la sua fronte si alza gloriosa. Dio è interessato ai bisognosi ed egli ha ideato l'unico piano per debellare l'indigenza che verrà sicuramente realizzato. Sfortunatamente tanti gruppi politici, umanitari, di ogni categoria non sono interessati ai suoi programmi. Loro vogliono risolvere il problema da soli e la triste realtà è che essi si impegnano per se stessi invece che per i bisognosi. Siamo così arrivati all'ultimo verso del Salmo 112 che ci parla, in contrapposizione, dell'atteggiamento dell'empio e ci dice: l'empio lo vede, si irrita, digrigna i denti e si consuma. Il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi. Sta per arrivare il giorno nel quale la malvagità finirà e finirà per sempre. Alleluia. Il Salmo 113 conclude la triade dei salmi dell'alleluia ed è come un coro d'alleluia a Dio, sia come creatore che come redentore. Troviamo però manifestato in esso la maestà di Dio che dà inizio a un altro gruppo di salmi d'alleluia che vanno fino al 118. Questi salmi venivano cantati sia alla festa della Pasqua ebraica che alla festa della Pentecoste e la festa dei tabernacoli e molto probabilmente in tutte le feste di Israele. Quello che andiamo ora a considerare, iniziando a leggere il primo versetto, è un prezioso e delizioso salmo di lode, di adorazione. Alleluia! Lodate, o servi del Signore, lodate il nome del Signore. Noi non dovremmo mai pronunciare il nome di Dio invano, ma dovremmo sempre lodare il Signore. Essa è una lode insufficiente a causa della nostra debolezza, che non basterà mai perché è rivolta al Signore della creazione, al Redentore della creazione. I versetti che ora leggerò ci indicano come dovremmo lodare Dio. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Dal sollevante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Il Signore è superiore a tutte le nazioni, e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Dio è così elevato e innalzato che ha dovuto chinarsi verso il basso per guardare attraverso i cieli, ma non è rimasto nei cieli. Egli ha dovuto infatti venire qui, sulla terra, per espiare i nostri peccati e per poterci dare il diritto di raggiungerlo un giorno nei cieli. E per questa sera, riguardo al Libro dei Salmi, voglio fermarmi proprio qui, a questo punto, su questi versetti del Salmo 113. Io ti ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.